Rieccoci in diretta 13 minuti dopo le 12, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time. Questo è l'appuntamento quotidiano con l'informazione, con l'approfondimento, insieme a Massimo Pisciotta
e Mario Caminita
e il nostro Vittorio Ferrigno, che si occupa della parte tecnica. 13 minuti dopo le 12 e anche oggi apriamo questa finestra sul gruppo Palermo Produttiva. Oggi abbiamo come ospiti Giuseppe Giglio di Giglio.com e della famiglia Giglio, appunto, in rappresentanza di questo colosso del dell'abbigliamento, e ancora
Daniela Di Prima del gruppo Abitare.
Esattamente.
Ovviamente, presentazione iniziale, oggi abbiamo ospite Vittorio Provenza. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno Massimo, buongiorno Mario.
Buongiorno Vittorio. Allora,
io direi innanzitutto, per i meno attenti, soprattutto perché non pretendiamo che tutti sappiano sempre di che stiamo parlando, spieghiamo quali sono le finalità di questo gruppo Palermo Produttiva con la I maiuscola. Come nasce l'idea di Palermo Produttiva? Che cos'è Palermo Produttiva?
Rispondi al telefono pure.
Rispondi al telefono.
ti chiamano.
No, non chiamano me, chiamano.
No, chiamavano qui.
Ah, Giuseppe, allora, ciao Giuseppe.
Guarda, l'idea nasce, Mario poc'anzi mi ha definito la miccia di questo gruppo.
No, la scintilla.
Ecco. Vabbè, allora diciamo che è la miccia. Considera una miccia in un campo minato. Vedi un po'
la deflagrazione che provoca alla fine.
Sì.
E tu immaginati che questo gruppo nasce proprio da questa voglia di fare squadra, di condividere le problematiche che tutti quanti noi conosciamo, e quindi ecco perché nasce questo gruppo, che tra l'altro, Mario, Massimo, come avete visto, si sta replicando in tutta Italia, in tutta la Sicilia, e ti devo dire che sta cominciando a diventare anche complicato la gestione.
Certo, perché diventa sicuramente complicato, perché vedo che la situazione si è allargata tanto. Adesso si parla non solo di Palermo Produttiva, ma si è unita a Trapani, si è unita a Bologna, quale altre città ancora?
Allora guarda, per la Sicilia c'è Trapani con la sua provincia,
sì,
quindi Castellammare, Marsala, c'è Messina, Catania, abbiamo Brescia, Bologna, Roma, Messina, ci continuano a chiamare, ci continuano a sollecitare queste, l'espansione di questi gruppi, ecco.
Si è creato un forte interesse attorno, soprattutto perché
perché da nord a sud le problematiche, guarda, diciamo, i macro problemi sono uguali.
Certo. Direi proprio di sì. Certo. Allora, diciamo di introdurre il primo ospite della giornata. Vediamo se è pronto Giuseppe Giglio, in rappresentanza del gruppo Giglio.com e della famiglia Giglio. Noi abbiamo esaminato tantissimi comparti del commercio, non avevamo ancora toccato in maniera specifica quello del commercio online, e in questo caso Giuseppe Giglio è stato già nostro ospite in passato come eccellenza, come rappresentante siciliano dell'eccellenza online. Ecco, arriva la crisi, il lockdown, quanto interviene in tutte quelle partite IVA che lavorano soprattutto nel marketing online? Lo chiediamo e diamo il buongiorno a Giuseppe Giglio. Buongiorno Giuseppe.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Grazie per avermi ospitato qui oggi. Ma noi lavoriamo di e-commerce ormai da tanti anni, quindi ne abbiamo fatto un'azienda a sé stante rispetto a quella che i nostri concittadini hanno imparato a conoscere nel retail fisico.
Certo.
Oramai, diciamo, il web ha delle dinamiche che sono abbastanza consolidate, molto diverse rispetto a quella che si sviluppa normalmente all'interno di un retail tradizionale. Quantomeno nel nostro settore, nel settore dell'abbigliamento. Poi è ovvio, certo, che ogni industria ha, diciamo, le sue caratteristiche tipiche. Nel nostro settore l'e-commerce ha svolto un ruolo fondamentale durante questa pandemia, intanto perché ci ha consentito di mantenere l'azienda in equilibrio, perché la pandemia si è svolta nel mondo in modo abbastanza, diciamo, disorganico. Voi sapete che è partita dall'Asia, e quindi,
certo,
abbiamo cominciato a sentire in realtà il problema delle vendite sin dai primi giorni di gennaio, e poi si è sviluppata via via in Occidente, E quando in Occidente è cominciato ad arrivare anche in modo significativo sugli acquisti e quindi sulla propensione del cliente ad acquistare l'abbigliamento che vendiamo online, in realtà l'Asia si stava già riprendendo, la Russia non si è mai fermata, gli Stati Uniti è andata a macchia di leopardo, il Medio Oriente non si è mai fermato, quindi avendo la possibilità di confrontarsi con una clientela che è dislocata in cinque continenti, ci ha consentito appunto, diciamo, di non soffrire la singola quarantena italiana né quella tedesca, ma di, diciamo, rimanere,
riuscire a spalmare la crisi su più periodi, ecco.
Sì, più che spalmare, in realtà ci ha consentito di rimanere attenti su quelle aree che non stavano vivendo il problema e concentrarci su quelle aree che invece lo stavano vivendo, quindi con differenti metodologie. Voi potete ben immaginare, potete ben capire, basti pensare per esempio ai banali investimenti di visibilità. I negozi fisici fanno un investimento di visibilità magari per 2 mesi e in quei 2 mesi scopri che il negozio sta chiuso, ed è un investimento che tu hai programmato 15 giorni, 20 giorni prima, quando il mondo parlava un'altra lingua.
Assolutamente.
Mentre nel web abbiamo una possibilità di attivarci e disattivarci con delle tempistiche che sono completamente differenti, le regole di ingaggio sul cliente sono completamente diverse, e anche quelle di un'esposizione mediatica.
Ecco, nel tuo settore ovviamente non c'è solo la tua di partita IVA, cioè l'imprenditore che fa la vendita con l'e-marketing, probabilmente circolano anche diverse figure, come penso ai trasportatori, penso ai proprietari dei magazzini che devono rifornirti. Posso solo immaginare la punta dell'iceberg. C'è stato qualche elemento di criticità in questo periodo che magari in questo momento non viene proprio considerato dai vari decreti nazionali, delle figure professionali che vengono assolutamente sottovalutate, che invece in questo periodo vengono meno e ti hanno messo poi in difficoltà, per esempio?
Ma allora, noi fortunatamente, e ovviamente sto parlando soltanto del comparto e-commerce, perché certo, il comparto negozi è uguale a tutti i miei colleghi cittadini e comunque del mio comparto. Quindi, parlando dell'e-commerce, in realtà noi abbiamo avuto la fortuna di non fermarci mai, perché in realtà, come voi ricorderete, sin dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le vendite online erano comunque consentite sotto, per qualunque tipo di prodotto, quindi anche il nostro. In realtà noi abbiamo sofferto con la produzione digitale, perché per esempio noi abbiamo la necessità di realizzare un catalogo fotografico. Certo. Questo catalogo fotografico viene realizzato con modelli professionisti, che sono l'unica porzione della nostra catena che ha sofferto l'interruzione, mentre la parte dei trasporti e la logistica ha funzionato regolarmente, e anche tutti i nostri colleghi che sono affiliati sulla nostra piattaforma hanno potuto aprire i loro negozi, ancorché chiusi al pubblico, ma in realtà li hanno potuti aprire per consegnare merci che erano state vendute su web. Mm-hmm. E quindi non hanno sofferto il lockdown totale, anzi hanno potuto attraverso le vendite online garantirsi comunque un cash flow minimo, in qualche caso anche significativo, che ha consentito di far fronte alle spese correnti.
Certo. Sicuramente voi non avete sofferto, per esempio, quello che invece chi ha soltanto il negozio fisico ha subito, ovvero per esempio la collezione primavera-estate che resta in magazzino perché è invenduta, perché i negozi non erano aperti. Quello è un qualcosa che non vi riguarda da questo punto di vista.
Certo, sono due lavori completamente differenti. Noi oggi ci confrontiamo con un cliente, come dicevo poc'anzi, che è dislocato in tutto il pianeta. Certo. E quindi ha stagioni differenti, ha stagionalità differenti. Esatto. Quindi ha proprio a tempi di acquisto completamente diversi. A questi clienti noi abbiamo potuto offrire lo stesso standard di servizi di un servizio customer care, che abbiamo messo in smart working, quindi i nostri ragazzi da casa hanno continuato a fare assistenza ai clienti via telefono, via mail, via chat, in tutte le modalità che il cliente è abituato a ottenere per le vendite online. È chiaro che noi abbiamo usufruito dei magazzini dei nostri colleghi, per cui, per rispondere alla tua domanda, i negozi erano fisicamente chiusi al pubblico con le merci poste in uno scaffale inaccessibile a chiunque, tranne a noi che vendevamo quel prodotto online. E quindi abbiamo consentito ai nostri negozi, ma anche a tutti i nostri colleghi, oggi siamo circa 150 solo in Italia, cioè vendono sulla nostra piattaforma Jio.com, sul nostro community store, abbiamo consentito di vendere un prodotto che altrimenti sarebbe rimasto sullo scaffale e rimarrà sullo scaffale nella migliore delle ipotesi fino al 18 maggio. Poi vedremo.
Ti faccio un'ultima domanda abbastanza semplice che riguarda proprio il tuo lavoro. Penso al piccolo negoziante che magari ha la botteguccia, che non ha mai avuto idea di andare online perché magari non ha avuto le capacità o ha pensato che quel tipo di market non lo riguardasse. Adesso che si ritrova in difficoltà, magari può pensare, certo facile quando ormai ha già un impianto che funziona, ma per entrare in una rete di distribuzione come la tua, come si può fare? Cioè, il piccolo negoziante che adesso tu curvo vuole andare online, come può fare?
Il problema è esattamente questo, nel senso che oggi se ci si pone al digitale come se fosse un'ancora di salvezza, una classica ciambella di salvataggio, perché è un'ultima chance, probabilmente è inutile.
Si affonda,
nel senso
proprio.
Che fare digitale, fare e-commerce, è chi ci ha seguito nel corso degli anni oramai sa di che parlo, è un lavoro vero e proprio che ha dinamiche e meccanismi che sono completamente differenti rispetto alla normale vendita da banco, che ha tutt'altra cultura, tutt'altro background. Certo. Quindi in effetti i due lavori oggi non sono nemmeno paralleli, stiamo parlando di due professionalità completamente differenti. Pensare di mutuare il semplice fatto di avere un negozio fisico, di mutuarlo sul web, così in modo diciamo to cure, senza in realtà avviare un nuovo tipo di commercio che è completamente diverso, probabilmente ecco, è solo una perdita di tempo e probabilmente un'ulteriore perdita di denari. Certo. Io mi sento di sconsigliare oggi di approcciare il web come se fosse una via d'uscita. Il web non è una via d'uscita. Negli anni passati chi ha pensato al web lo ha sempre visto o come una minaccia o come un'opportunità. Tutti i colleghi che tu hai parlato, di cui tu hai parlato fino ad oggi, sono quelli che l'hanno sempre visto come una minaccia, ma non sono mai riusciti a percepirlo invece come una grandissima opportunità. Certo. Il web oggi è un'altra cosa, il web oggi è una grande opportunità.
Inevitabilmente. Benissimo. Io direi piccolo break, sì. Abbiamo scoperto una dimensione forse tra le meno sofferenti in periodo di coronavirus, ma che ha ancora tante istanze da presentare.
Io direi che è il nuovo orizzonte a cui in tanti dovranno porre attenzione, per cui insomma chiaramente Giuseppe Giglio ci ha pensato negli anni, è un precursore.
Anche insignito di premi per questo senso.
Esattamente. Perché... Allora andiamo in pubblicità, qualche spot e poi torniamo, intanto ringraziamo Giuseppe che comunque resta lì per intervenire in qualunque momento e poi sentiremo anche Daniela Di Prima, in rappresentanza appunto del brand Abitare Arredamenti di Palermo. Qualche spot e poi torniamo in diretta, restate con noi. Ben ritrovati in diretta a 12:29, questa è Radio Time, Top City Radio, questo è il Time Magazine con Massimo Bisciotta
e con Mario Caminita.
E siamo ancora all'interno di questa finestra quotidiana dedicata a questo gruppo di imprenditori riunitisi appunto in maniera originale in un gruppo Facebook, ma che diventa una community vera e propria, imprenditori sotto l'egida delle partite IVA, dei numeri dietro i quali si celano delle vite naturalmente, oltre che delle attività commerciali. Abbiamo parlato prima con Giuseppe Giglio, appunto Palermo produttiva, oggi adesso è il momento non di Daniela Di Prima, se ho capito bene,
ma di Giovanni Billeci, okay, in rappresentanza del gruppo Arredare di Daniela Di Prima.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi. Salve, allora, grazie intanto dell'invito.
Ma per carità. Allora Giovanni, il
Abitare, non Arredare, ho detto tutto.
Abitare Arredamenti, esatto. Il settore dei mobili, diciamo, che soffre abbastanza, perché sicuramente in questo momento non è proprio un bene di primaria necessità.
Chiediamo a Giovanni soltanto di spostarsi leggermente a sinistra così da poterla avere in piena inquadratura. Così va benissimo.
Okay.
Adesso ti vediamo.
Benissimo.
Perfetto. Okay.
Grazie.
Allora, voi avete inevitabilmente subito anche voi il blocco e non rientrate in quelle categorie di necessità impellente, nel senso che siano mobili, che siano letti, a meno che non c'è qualcuno che ha avuto problemi e deve rompere, comprare un letto, insomma, rientrate in una categoria di quelle un po' più in ombra in questo periodo. Intanto come pensate di riorganizzarvi?
Allora, tanto consideriamo, noi abbiamo due punti vendita, no? Via Abitare, via Elfante, Stosa Store Palermo in via Marchese Villa Bianca, e entrambi i negozi hanno avuto un blocco totale,
certo,
perché chiaramente non essendo un bene di prima necessità, diventa per il cliente intanto difficile poter immaginare di arredare una casa considerando le condizioni economiche che adesso un po' tutti hanno.
Chiaro.
Perché ovviamente la gente ha delle necessità primarie da andare a sopperire.
Certo.
Quindi come ci stiamo riorganizzando? Il nostro pensiero è stato quello fin da subito di farci rintracciare dai nostri clienti online.
Certo.
Quindi dando possibilità di chiamate Skype o su WhatsApp, comunque di essere vicino al cliente. Intanto per farci vedere, per far vedere un pochettino anche i nostri siti, i nostri social.
Per far
cosa.
Sapere che ci siete comunque, esatto.
Bravo, bravissimo. Per far sapere che comunque nel frattempo eravamo qui, siamo qui e stiamo continuando a lavorare per loro.
Certo.
Per fortuna dal 4 maggio, quindi da lunedì, abbiamo riniziato le consegne.
Ah, ottimo.
Quindi possiamo già svuotare i magazzini. Dare alla gente la possibilità di ricevere i mobili, anche perché molta gente si è trovata in situazione di dover lasciare delle case in affitto per andare a case acquistate,
certo,
ma senza i mobili.
Ecco,
cioè, chi si è trovato nel mezzo dell'emergenza ha avuto dei disagi enormi da questo punto di vista.
Enormi. Io ricevo chiamate continue ai clienti con la speranza potete consegnare, ma purtroppo eravamo
con le mani legate, come si suole dire.
Con le mani legate, assolutamente sì. Per fortuna quindi dal 4 maggio abbiamo riniziato, quindi da lunedì, e già quantomeno possiamo dare una mano ai nostri clienti consegnando i mobili per chi è pronto, perché per molti si sono fermati anche i cantieri e quindi adesso molte case invece sono bloccate.
E quindi vi dicono teneteli ancora un po' perché non abbiamo dove metterli i mobili.
Bravissimo.
Esatto, contrario.
Mi sembra perfetto.
Esatto.
Senti, a questo punto
adesso il nostro prossimo pensiero è la ripresa. No. Dal 18 maggio
ecco,
riprende.
Come pensate di riprendere? Che naturalmente lo step di ripresa deve essere adeguato appunto al post-Covid. Tutto cambia. E ogni azienda nel suo deve riorganizzare quella, la tipologia di lavoro. Per quanto appunto i negozi di mobili non sono quei negozi come i supermercati, quindi anche il fatto di entrare uno o due alla volta, i vostri spazi sono talmente ampi che non dovrebbe essere un problema, quindi questo non ci dovrebbe essere.
Bravo.
Però tu sottolineavi l'aspetto dell'e-commerce, quindi è una cosa alla quale insomma, considerate già da tempo. Però per il futuro, cosa vedete voi per il futuro?
Allora, guarda, sì, l'e-commerce per noi è abbastanza utile, ma limitato, perché noi comunque progettiamo. E quindi vendere una cucina su progettazione totalmente online diventa difficoltoso. Cioè a un certo punto dobbiamo vederci col cliente.
Voi date un'opera di consulenza che è per forza un vis-à-vis in quel caso.
Bravissimo. No, esattamente, assolutamente così. Quindi dal 18 maggio cosa abbiamo previsto? Intanto ci siamo già attrezzati con dei parabatteri in plexiglass su ogni scrivania.
Ok.
In modo da creare una certa distanza col cliente. Abbiamo ovviamente sanificato tutti gli ambienti, chiaro, quello è il minimo che si potesse fare. E dopodiché l'ingresso sarà controllato. Per fortuna, come dicevate, noi abbiamo una quadratura abbastanza ampia.
Certo.
E quindi diventa semplice controllare l'ingresso dei clienti in quel senso. Però cercheremo di mantenere le distanze, di dislocarci in più punti, in più uffici all'interno del negozio, in modo che i nostri venditori avranno piena libertà di movimento,
certo,
coi clienti, nella speranza che i clienti si sentano
sicuri,
coccolati e sicuri, esatto, all'interno del negozio. Poi stiamo intraprendendo delle campagne di finanziamento a tasso zero per cercare di agevolare il cliente nei pagamenti, per avere pagamenti ritardati, cioè andare incontro al cliente non solo col locale, col negozio, ma anche poi nell'agevolazione dell'acquisto.
Ecco, invece una domanda che volevo farti è: voi provate ad andare incontro al cliente, ma in questo momento con le normative che ci sono, qualcuno va incontro a voi? Perché io quando penso a negozi mobili penso ad ampie quadrature, quindi a tasse molto alte da pagare per quel che riguarda la quadratura.
Affitti dei mobili perché in affitto.
Affitti per chi non ha il locale di proprietà. Ecco, in questo momento voi avete avuto accesso alla cassa integrazione per alcuni operai oppure no? Da questo punto di vista, che aiuti e agevolazioni ci sono state dalla parte dello Stato?
E allora molto limitate, perché la cassa integrazione sì è partita, o quantomeno ci hanno permesso di mettere i nostri dipendenti in cassa integrazione. Ad oggi nessuno dei nostri dipendenti ha ricevuto un euro dalla cassa integrazione. Infatti noi abbiamo cercato quantomeno fino al 30 marzo di di agevolarli i nostri dipendenti, perché per far stare un po' tranquilli. Però ad oggi un euro non l'hanno ricevuto la cassa integrazione, ad oggi non abbiamo ricevuto nulla da parte dello Stato, ovvero nessuna sovvenzione, nessun aiuto, le bollette della luce sono arrivate
puntualmente,
l'IVA l'abbiamo dovuta pagare puntualmente, l'IVA l'abbiamo pagata, quindi gli affitti o si trova qualche accordo col privato, cioè col proprietario, no, delle mura, perché altrimenti comunque c'è ben poco. E Vittorio lo sa, Vittorio, questo movimento.
Ne abbiamo parlato anche fuori onda con, sì, Vittorio, infatti, questa storia degli affitti, infatti, che, esatto, magari c'è anche il proprietario di buona volontà che dice: guarda, ti quantifico un danno del 50%, ma poi alla riapertura viene fuori che quel 50% non basta, perché il danno è molto più alto.
Devo dire, per esperienza in diretta, io ho alcuni amici, ho tanti amici che hanno attività commerciali, uno in particolare mi ha raccontato, ve la voglio raccontare perché sono cose che accadono, che nella prima fase il proprietario dell'immobile di questo amico che ha un'attività di ottico ha detto: guarda, per questo mese mi dai il 50%, vediamo che succede. Il mese successivo, che le cose sono peggiorate, ha detto: vabbè, per questo mese non mi dare niente, va in cavalleria. Quindi ci sono persone che hanno, però, quel tipo, che se lo possono permettere,
come,
no, attenzione, evidentemente se lo possono permettere, chiaro, perché c'è chi ci vive sugli affitti, è chiaro.
Purtroppo io non le conosco,
come Vittorio,
non sono i miei casi,
no. Poi è chiaro, okay, quando hai quadrature del genere posso solo immaginare, parliamo di cifre che non sono 600-700 euro d'affitto, ma parliamo di migliaia, no, di euro, quindi, ecco, dirti di mandare in cavalleria 5-6 mila euro d'affitto non è proprio facilissimo,
no,
trovare,
puoi anche alzare queste,
anche 10.000, dipende le quadrature,
ecco,
cioè, diventa complicato.
Sottolineo che sono i mesi sono due attualmente, il terzo è cominciato, quindi già c'è tardo di due mesi, di tre canoni di locazione.
Certo.
Capisci, cominciano a diventare delle cifre importanti.
Ecco, ma nel frattempo, visto che io sento i governi che si riuniscono, ieri si è stata creata una task force della regione siciliana con i vari assessori, con i vari comparti, quotidianamente ormai un po' meno vediamo il Presidente del Consiglio che parla, adesso arriverà il momento in cui dovremo dare, insomma, liquidità, perché questo è quello che serve. Abbiamo capito che la speranza è l'ultima a morire, ma non lo so. Perché no, aspetta, fatemi finire, perché credo di aver capito che al momento l'unico tramite tra i soldi e i cittadini sono le banche. Ricordiamo sempre le parole del Premier che confida nel buon cuore delle banche, nel senso di amore delle banche. Quindi voi percepite questo amore delle banche o state cominciando a pensare di proporre qualcosa della serie? Scusatemi, fatemi capire perché devo avere a che fare con le banche, non ci può essere un contatto diretto, starete organizzando.
Ma anche perché la banca comunque chiaramente vuole avere il suo tornaconto, cioè, penso che sia ovvio.
Ho capito.
La banca non è opera pia, c'è,
sì, però se tutto questo deve servire esclusivamente per agevolare le banche, allora ti dico, sai che c'è? Facciamo così, io chiudo, perché guardate che ci sono tantissime attività che alla luce delle logiche, magari parlo, avremo modo di parlare nei prossimi giorni, penso agli esercizi pubblici, no, ai bar, a quei ristoranti che con piccole metrature fanno un poco di conti, dice: aspetta, tu mi stai dicendo che io posso riaprire con le tue condizioni, praticamente fallisco, ma a me chi me lo fa fare? Pensa alle pasticcerie, esattamente.
E qui entra in gioco di nuovo la figura di Vittorio Provenza come Trade Union. Vittorio, ti volevo chiedere, allora, il gruppo Palermo Produttiva, ecco, che istanze intende portare avanti, come si sta organizzando in questo senso?
Guarda, ci stiamo organizzando, intanto ricordo sempre che il gruppo si propone dal primo di maggio, sì, quindi siamo
neonati, letteralmente neonati, una settimana ormai,
un'onda ci sta, come dire, siamo in un'onda lunga, presi da tante iniziative, da tantissime persone che ci contattano, che vogliono, che hanno capito proprio il senso di questo gruppo, proprio il senso. Infatti proprio ieri ero in un appuntamento di lavoro per altre cose con un mio amico grafico. Alla fine dell'appuntamento abbiamo parlato di questo progetto, lui che è un grafico, è Gianluca Longo, che tra l'altro voglio ringraziare pubblicamente. Gianluca ha capito assolutamente il senso di questo gruppo. Ieri sera parlavamo appunto delle locandine da appendere nei vari punti vendita, piuttosto che negli uffici o in qualsiasi altra parte dove fosse possibile. Gianluca ha capito subito il senso, di appartenenza a questa categoria, e a mezzanotte, credo mezzanotte e mezzo, mi vedo un post in approvazione di Gianluca dove aveva commentato questa iniziativa di Palermo Produttiva, ma aveva anche allegato un PDF da stampare in A4, dove tutti quanti noi possiamo stamparlo e metterlo proprio a friggerlo nei nostri punti vendita. Ti dico che guardando quel cioè lui l'ha fatto a mezzanotte e mezzo, cioè, ma non sto scherzando,
sì,
devo dire che
apprezzabile. Quando ho visto,
mi ha fatto un po' emozionare.
questi momenti, certo.
Quello che sta scatenando questo gruppo è qualcosa di inverosimile. Per cui c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché da solo non... Io sono uno che lavora in squadra, in team, no? Sono abituato a lavorare in squadra e a lavorare in team. Palermo Produttiva ha bisogno di tutti noi.
Certo. Diciamocelo, Palermo Produttiva non è un gruppo chiuso, chiunque vi può contattare, entrare a far parte, proporre le proprie idee, è assolutamente un momento di aggregazione.
Assolutamente, anche voi che avete un ruolo assolutamente importante, potete essere portatori di iniziative, perché siete proprio dei collanti tra noi che stiamo sul campo e chi, ma anche i nostri dipendenti, guarda, non te ne andare lontano, ma non... anche i nostri dipendenti fanno parte delle PMI, di queste piccole medie,
certo, sono parte integrante,
siamo delle piccole famiglie, non certo, siamo, certo. Siamo delle piccole famiglie, certo, ma certo. Vero senso della parola, per cui tutti quanti dobbiamo portare qualcosa di propositivo e costruttivo.
Io aggiungerei, per quello che è il nostro ruolo, oltre a far conoscere quelle che sono le iniziative, una delle funzioni primarie, perdonatevi se tiro acqua al mio mulino, della radio, oltre che fare intrattenimento e fare musica, e poi che quello che ci permette di lavorare è la pubblicità. Questo genere di spazi che noi stiamo facendo, oltre, come dicevo, a far conoscere le realtà, fanno sì che la gente magari sappia, oggi per esempio ha scoperto che abitare tecnicamente fa un servizio che magari non conosceva o hanno conosciuto, se non lo conosceva ed è strano, giglio.com dice strano. Aspetta, esistono delle realtà che tornano utili a quelli che possono essere le mie esigenze, perché sì, è vero, in tanti siamo in difficoltà, c'è chi magari in questo momento non è in difficoltà e magari cercava un'opportunità e può tornare utile anche.
Infatti,
questo,
volevo,
mi piace
l'ultimissima
pensare
domanda.
Anche questo tipo di
dovrebbe esserci ancora Giuseppe Giglio in linea, credo. L'ultimissima domanda, se avete, sicuramente Giuseppe ce l'ha, il dato statistico di nuovi clienti che vi hanno approcciato per la prima volta in questo periodo di pandemia, avete un dato in questo senso?
Sì, ma noi abbiamo un tasso di nuovi clienti sempre molto alto, viaggiamo a circa l'80% di clienti nuovi di media, quindi durante questo periodo questo numero è aumentato in modo significativo, proprio perché chiaramente c'è intanto la noia della quarantena, di stare in casa, quindi la gente ha utilizzato i device che ha a disposizione, certo. Cellulare, tablet, chiaro. Computer, in modo con molta più frequenza rispetto a quanto non faceva nella normalità della vita quotidiana,
certo.
E quindi c'è un traffico molto più alto, c'è un numero di sessioni più alte, c'è una permanenza sul sito maggiore e c'è un numero di clienti nuovi significativo. Tenete conto che l'Italia non è certamente tra i mercati più maturi da un punto di vista dell'acquisto online, tanto ancora si potrà fare e si dovrà fare, e quindi in Italia
sarà uno sprone sicuramente, questo periodo sarà uno sprone. Io volevo farti un'ultima domanda tecnica, Giuseppe, naturalmente voi nel vostro sistema di lavoro avete dei server, utilizzate delle piattaforme di una certa dimensione, però noi stiamo notando inevitabilmente, proprio per quello che dicevi tu prima, ci sono molti più utenti in rete, il rallentamento fisico proprio delle funzioni dei computer. Voi ovviamente siete attrezzati sicuramente bene, ma avete subito, cioè percepite anche voi questo rallentamento con la grossa mole di lavoro oppure no? E che consigli possiamo dare, se abbiamo possibilità di dare qualche consiglio?
No, allora, in realtà diciamo noi abbiamo un'infrastruttura che è interamente deployata su Google Cloud Platform, per cui in realtà si autoreplica nelle varie aree del mondo dove che c'è un traffico e si autodimensiona, quindi obiettivamente diciamo la nostra infrastruttura non
subisce nessuna variazione. Ecco,
anche perché lavorando in tante aree geografiche abbiamo bisogno che le latenze siano molto basse, cioè il tempo di accesso al sito, il tempo di navigazione sia comunque da user experience ottimale, come se si navigasse il sito sotto casa.
Esatto.
Quindi affinché la conversione abbia luogo, affinché si abbia una vendita dopo che c'è una navigazione di diversi minuti, è necessario diciamo, che questa navigazione sia particolarmente smart, particolarmente veloce. Quindi noi come e-commerce non abbiamo questo problema perché abbiamo un'infrastruttura che è preparata a questo tipo di picchi. Pensate cosa succede durante il Black Friday, per esempio.
Esatto. Un disastro. Mamma mia, un disastro.
Questo diciamo è una navigazione che è abbastanza spalmata nel corso dei giorni, delle settimane,
non
sono i picchi quelli che hanno un problema.
Benissimo,
è chiaro
benissimo.
Che magari i piccoli picchi per realtà che hanno orizzonti più piccoli rispetto a quello nostro, devono soffrono comunque dotarsi di
devono fare un
di
upgrade
di hardware che siano adeguati.
Inevitabilmente.
Mario, volevo
in chiusura, Vittorio, in chiusura, vai.
Volevo riallacciarmi a un concetto che hai espresso poco fa.
Sì.
Quindi questo proprio la funzione di questo gruppo. Questo gruppo, le funzioni possono essere molteplici. Intanto può generare delle collaborazioni tra le parti di IoT stesse dello stesso gruppo, cioè delle collaborazioni e creare sinergie, creare perché no business, sì. O perché no agevolazioni, quindi fare squadra, Mario. Quindi
fondamentale.
Certo che tu stai facendo un lavoro, il tuo lavoro è molto importante, così come lo deve diventare importante il lavoro di questi 3500 iscritti che devono fare squadra.
Certo.
Non siamo pochi, no. Ne diventeremo sicuramente molti di più, amplieremo la rete in tutta Italia, quindi immaginati per un momento la forza che possiamo avere,
sviluppare.
Quindi già soltanto all'interno di noi stessi, certo. Immaginati per un momento che io mi vado a comprare la cucina da abitare piuttosto che da un'altra parte.
Chiaro, cioè, è quello che intendevo, esattamente quello.
Portare all'interno degli iscritti una squadra, cioè proprio fare squadra, fare fronte comune. Vai.
Certo. Va bene, Vittorio, noi dobbiamo chiudere, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo veramente Vittorio Provenza, salutiamo e grazie a Giuseppe Giglio e a Giovanni Billeci per essere stati con noi.
Grazie ragazzi. Grazie a tutti, ragazzi.
Ciao. Prossimo appuntamento con Palermo Produttivo, ovviamente domani sempre alle 12:10. Vedo che c'è stato anche un bel seguito su Facebook di tantissimi anche appartenenti al gruppo che dicevano la loro: ci dispiace, c'è stato un piccolo problema tecnico che abbiamo comunque immediatamente risolto. Grazie a tutti. Intanto per noi qualche spot, ma andiamo avanti ancora fino alle 13, perché adesso vorrei parlare di questo argomento sul quale abbiamo girato intorno nella puntata di oggi, ovvero i 100 milioni di euro di aiuti alimentari, perché molti sindaci si lamentano dell'impossibilità di poter accedere. E poi un altro problema non indifferente, Lampedusa ancora una volta torna alla ribalta perché ci sono seri problemi anche lì. Restate con noi.